Bello poter familiarizzare, bello gioire insieme. Peccato che vedo molti assenti. Dobbiamo veramente ritrovare sempre di più la gioia dell'essere insieme, non soltanto la domenica, ma dell'essere insieme in cellula, dell'essere insieme in tutti quelli che sono gli eventi che Dio ci dà. È bello essere di fronte al Re dei Re. È bello essere di fronte a una stazione emittente, dicevamo poc'anzi, che emette delle lunghezza d'onda d'amore, delle lunghezza d'onda di pace, delle lunghezza d'onda di gioia. E che noi come cristiani siamo privilegiati nel poter ricevere. Qualche giorno fa c'è stato un invito da parte dell'arcivescovo a unirsi nel dialogo interreligioso, che è diverso dalla comunione con credenti di altre denominazioni o confessioni cristiane, però è stato bello vedere come in generale, il desiderio di pace è ispirato da Dio. È chiaro che poi i cristiani sono quelli più in grado di poterlo realizzare, se vogliono. Ecco perché anche da parte dei cristiani abbiamo osservato delle imprese non proprio da Dio, ma delle imprese spinte dalla presunzione, anzi, di farle in nome di Dio, e sono stati i delitti più efferati dall'Inquisizione o alle crociate o tante altre cose che hanno sterminato altri fratelli in nome di Dio. E infatti c'è stato un forte messaggio dell'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice sulla sottolineatura che è impossibile. Lui lo generalizzava a qualunque religione, che una religione ti autorizzi a uccidere, ti autorizzi a fare violenza al tuo fratello, ti autorizzi a fare qualcosa che non è nello spirito dell'unico vero Dio che è amore. Quindi quando questo succede bisognerebbe chiedersi: ma quale Dio stiamo seguendo? Forse è un Dio a nostra immagine, un Dio che quando si incavola fa una carneficina. Invece il Dio vero, il Dio che si è rivelato, noi sappiamo, per mezzo di Gesù Cristo, sicuramente è il Dio della pace, è il Dio del dialogo, è il Dio dell'apprezzamento della diversità. Dicevamo, sono stato invitato in questo contesto, ho avuto modo di predicare un piccolo messaggio dove ho parlato un po' della differenza tra Babele, questa torre enorme, elevata per essere in qualche modo un punto di riferimento, un luogo dove tutti parlavano la stessa lingua, poteva sembrare una cosa positiva, ma questo essere insieme non era a favore degli altri, ma era per controllare. Infatti, ora che tutti parliamo la stessa lingua, fu il ragionamento di quelli che si misero insieme: facciamo un'associazione a delinquere, come a dire potremo prevalere, potremo schiacciare gli altri. E lì è incredibile perché una delle poche volte in cui Dio scende e confonde le persone. Dio vede questa cosa, poteva dire: oh, che bello, sanno parlare tutta una lingua uguale, un esperanto mondiale, parlano tutti, si capiscono tutti, ma questa lingua era asservita al desiderio di controllo, di dominio, E lì quindi questa torre, che doveva essere l'espressione della autoesaltazione umana, viene ad essere bocciata da Dio, come a dire: non voglio che andate lontano con questa idea. E nel corso della storia ci sono state tante altre torri di Babele. Non sono state a Babele, ma sono nate da sistemi integralistici, da sistemi totalitari, da sistemi che hanno considerato l'unione che fa la forza, ma non al servizio, ma non per amare di più, ma non per sollevare il proprio prossimo, ma per distruggerlo. E queste unioni sicuramente Dio non le ama, anche se vanno per la maggiore nel sistema in cui viviamo, non sono amate da Dio. Questa immagine era contrapposta invece a un'altra, dove stranamente, quando scende lo Spirito Santo, e capite bene a che cosa mi riferisco, cioè al giorno di Pentecoste, tutti parlano altre lingue. E questo è un miracolo grandissimo. Perché? Perché Luca, scrittore degli Atti, ci riporta che quei Galilei che appena appena conoscevano la loro lingua natia sentivano parlare gli altri nel loro proprio linguaggio. E questo era qualcosa di particolare, proprio come a dire una manifestazione dello Spirito Santo che ha il desiderio di comunicare e di dare un'unità pur nelle diverse lingue, idiomi, etnie, mentalità. Dio ci vuole parlare e ci vuole parlare di amore, ci vuole parlare di relazione, ci vuole parlare di affetto. E infatti il titolo poi che voglio dare a questo messaggio oggi, un poco in linea con questa breve riflessione che ho fatto lì, perché poi ho letto una parte dei Romani dove dice: per quanto dipende da voi, state in pace con tutti, eccetera, eccetera, la riprenderemo, è: mangiare il tuo nemico, nel senso metaforico, non stiamo parlando di cannibalismo, o dare da mangiare al tuo nemico, che è una proposta che l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ci fa in Romani. Ma ora vedremo. Prima leggiamo la parte del cannibalismo e dell'attenzione che Dio ci dice dobbiamo porre lì dove veramente la tendenza umana purtroppo ha sempre a che fare con quella frase latina mors tua vita mea, cioè come se dall'abbattere te io potessi averne un beneficio. Questo forse in campo economico, in certi campi, può avere persino una logica imprenditoriale, eccetera, eccetera, ma già se andiamo nel campo familiare, indipendentemente dall'ottica cristiana, se noi abbattiamo nostro figlio, chiaramente non inasprite i vostri figli, dice l'Apostolo Paolo nella scrittura, o se abbattiamo i nostri mariti, o se abbattiamo le nostre mogli, abbattiamo nel senso non che li fuciliamo, attenzione, cioè nel senso che se veniamo contro, in realtà veniamo contro qualche cosa che fa parte di noi, e quindi in qualche modo facciamo un danno a noi stessi, lì dove l'unione tra un uomo e una donna, una famiglia, rappresenta una piccola dinamica di relazioni che naturalmente più funzionano meglio i singoli le singole persone di questa relazione. Quindi è già una buona logica umana quella di dire: io non do un calcio a una parte di me se la famiglia è una parte di me. Io non la mando a quel paese perché in realtà, anche se sembra la cosa più semplice, io sto eliminando una parte di me. Questa ottica in cui noi, piuttosto che vincere il male col bene, cerchiamo di eliminare il male, fino a che naturalmente non dobbiamo eliminare noi stessi, perché alla fine ci rendiamo conto che i nemici peggiori siamo noi, e allora la cosa diventa dura, allora siamo poi predisposti alla depressione e altre situazioni del genere, quando ci accorgiamo di non sopportarci più, no, di non sopportare il vicino di casa, no, di non sopportare il fratello, no, di non sopportare la moglie, il marito, ma di non sopportare noi, lì veramente la soluzione sarebbe autocannibalismo. Ma leggiamo questa prima parte che troviamo nella lettera dei Galati, quando Paolo esprime quella esortazione molto bella che ci ricorda che siamo stati chiamati alla libertà. E questa è una cosa meravigliosa. La legge della libertà, dirà Giacomo. Libertà, libertà. Però attenzione, ecco, quando qualcuno scopre il clima della libertà di Dio, peggiora. Io parlavo qualche giorno fa con qualche pastore, mi diceva, ma sai, quando io comincio a predicare di grazia, di amore, tutte le persone peggiorano, tutte le persone non vengono più puntuali. E allora cosa faccio? Devo ritornare a parlare di legge, di guai a chi, maledetto chi. Perché? Perché così le persone si spaventano e rigano dritto. Certo, questo è vero, ma rimarranno sempre dei bambini. C'è un momento in cui hai bisogno di capire che le cose che Dio ti chiede non sono una minaccia, non sono una legge e neanche quelle che ti chiedono i responsabili pastori, ma sono semplicemente di scoprire il progetto migliore per la tua vita. E l'adesione deve essere quindi non un'adesione per paura, ma un'adesione per amore. Che ne dite dei figli che salutano i genitori solamente perché sanno che se i genitori si arrabbiano e non vengono salutati, li bacchettano? E ci sono situazioni del genere. Dai saluta, il figlio non saluta. Tan, tan, tan. È un saluto spontaneo? Direi proprio di no. È un affetto spontaneo? No, ma quanto è bello vedere un bambino, una bambina. Io vedo le mie nipotine, magari vengono i miei nipotini, qui ci sono presenti una rappresentanza, gli altri... No, tutti ci sono, mancano i genitori delle mie nipotine gemelline. Quando vengono incontro a me, sentono questo affetto, si lanciano, non c'è una minaccia. Sì, magari qualcuno dice saluta il nonno, se sono troppo occupate a giocare, però il comportamento spontaneo, Dio lavora nella tua vita perché tu possa essere spontaneamente soprannaturale, spontaneamente spirituale, spontaneamente capace di amare, di perdonare, non costringere, non forzatamente cristiano, non forzatamente... uno che deve assuppare sempre, ma che la libertà sia una libertà che metta in opera questa vita di Cristo. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Ricorda, capitolo 5, verso 13 di Galati, lettera di Paolo ai Galati. Voi siete stati chiamati a libertà soltanto, c'è un piccolo soltanto che vale parecchio, non fate della libertà un'occasione per vivere in una maniera umana o secondo la carne, che è la stessa cosa, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Ecco, come vedete, questa unità di amore, questa unità, questo denominatore che ci unisce dovrebbe essere funzionale, dovrebbe promuovere questo servizio reciproco, dove ognuno cerca di aiutare l'altro. Poiché tutta la legge, e qui ancora sottolineiamo, tutta la teologia, tutte le teorie, tutto quello che si possono inventare gli scienziati della Bibbia o tutti quelli che la studiano dall'alfa all'omega e in tutti i linguaggi originali, con tutte le collocazioni nel tempo, nel luogo, nello spazio, nelle situazioni, in quello che volete, qualunque studio si possa fare, tutto si adempie in quest'unica parola. Per qualcuno sembra troppo riduttivo, dice così poco. Tutto quanto la scienza biblica, tutto quanto le teorie bibliche ridotte a una semplice parola, sì! Perché per vivere questa semplice parola non basterà una vita, fratelli. Una semplice parola è quando noi la usiamo così senza capirne il significato, ma dice perché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Il che presuppone anche che dobbiamo imparare ad amare noi stessi, naturalmente. Perché se tu usi verso te stesso rigidità, se tu ti dai quattro colpi di pala ogni mattina quando ti svegli, allora ti sembrerà normale, appena esci di casa, prendere la stessa pala e colpire quelli che consideri amici. Quindi li tratti come tratti te stesso. Ma come vedete, ancora è importante ed è fondamentale sottolinearlo che Dio prima vuole che l'amore che Lui ha per noi lo esprimiamo verso di noi. E molti sono bloccati in questo aspetto perché non si amano. Forse perché non sono 2 metri quanto avrebbero voluto, non sono fisicamente con la idea che si erano fatto, hanno forse qualche chilo in più o qualche chilo in meno, hanno forse un carattere non perfetto, ma Dio ha messo dentro di te, dentro di me, una nuova vita, una nuova identità ed è convinto che tu possa amarti perché sei stato ricreato a sua immagine. Sei stato ricreato a immagine di Cristo. Io dico sempre altro che complessi di inferiorità. L'immagine di Cristo è stata stampata nel mio cuore quando ho detto: Gesù, sei il mio Signore, sei il mio Salvatore. E dicevo, questo amore per noi stessi è poi quello che Dio ci chiede di condividere col nostro prossimo. E il prossimo? Chi è il prossimo? Ognuno di voi ha un prossimo. Di solito tra marito e moglie il prossimo è la moglie e il marito, tranne che non vivano in 2 nazioni diverse, si incontrino una volta ogni morte di papa, ma normalmente il più prossimo di solito è il compagno, la compagna della nostra vita, ma poi il cerchio si allarga, diventano i parenti, diventano i serpenti, diventano... diventano gli amici, diventano le persone collegate al tuo oikos, al tuo ambiente. Lì è il punto dove puoi sperimentare questa potenza di essere libero, non di mandarli sempre a quel paese. Questa è una libertà forse importante per scoprire che tu non dipendi dal giudizio degli altri. C'è un momento in cui noi siamo veramente contenti di non avere bisogno degli altri, ma poi quando finalmente nella mia vita è arrivato questo bisogno, perché io dipendevo sempre da quello che pensava Ciccino, Turiddu, Antonio, eccetera, e quindi io ero sempre bloccato. Poi a un certo punto nel processo di scoperta della mia nuova identità, finalmente ho scoperto che Dio mi amava. Ma non dopo convertito, ci ho messo un po' di anni per capirlo profondamente, e quindi che l'unico che mi poteva giudicare diceva promosso, l'unico che mi poteva dire disgraziato mi diceva graziato, l'unico che poteva veramente condannarmi mi diceva perdonato. E allora a quel punto ho cominciato a capire che non avevo bisogno del giudizio degli altri, anzi non me ne fregava proprio un fico secco. E mi piaceva questa situazione, però poi Dio ha detto: questa è una fase, ora devi andarli a riprendere quelle persone che hai mandato a quel paese, perché vero è che ora sei libero dal giudizio degli altri perché ti senti amato e accettato, ma vero è che il cristianesimo si vive insieme agli altri, non si può vivere io e te. Sarebbe troppo bello andarsene nella Monte della Trasfigurazione, trasferirsi là, lo Spirito Santo, tutti i profeti, tutti, e stare bello lì a raccontarsi cose del cielo, anche qualche barzelletta magari se è il caso, ma non è così. Il cristianesimo è relazione. Allora dopo che vivi la difficoltà, il conflitto e superi la paura del giudizio degli altri, Dio ti chiede di stabilire relazioni. Infatti, ma questo è il mio progetto, dice il Signore, ama il prossimo tuo come te stesso, ma se vi mordete e divorate, di più di mordete, perché uno dice un morsetto, no? Non è un morsetto affettuoso, come tante volte anche nello scambio di effusioni amorose si dà un morsetto, magari immaginate se in un'effusione amorosa un partner si mangiasse l'altro partner, non sarebbe più molto piacevole, forse per quello che è mangiato soprattutto, ma anche quello per quello che mangia. Non, ma se vi mordete e vi divorate gli uni gli altri, attenzione, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io credo che sia un'indicazione così semplice che è difficile non capirla. Come a dire, se abbiamo acquisito una libertà, gloria a Dio, anche la libertà di parolaccia, no, libertà di parola, anche se abbiamo acquisito quella libertà, e questa libertà non solo l'abbiamo acquisito in casa, che è un clima dal quale in fondo ci sentiamo accettati, tant'è vero, ecco, che se volete conoscere il carattere reale delle mogli o dei mariti dovete vederlo nell'ambito delle quattro mura domestiche, perché lì, tranne che non ci sia un grande fratello o qualche telecamera che registri, lo sa solamente il marito, la moglie e Dio, naturalmente, e i figli, se anche, diciamo, non lo sanno direttamente perché magari sono in un'altra stanza, però è ovvio che poi risentano del clima che si vive nella famiglia, questo è comprensibile. Dicevo, ma questa dimensione dove all'inizio ci sentiamo liberi di esprimere il male ci deve portare poi invece a essere liberi per amare, liberi per fare venire fuori le cose belle che Dio ci ha dato, liberi per perdonarci, liberi, liberi veramente per essere costruttivi, liberi per vincere quelle forze spirituali negative che tante volte assalgono non solo la nostra vita, ma assalgono la nostra famiglia, assalgono la nostra comunità. Due di queste ne parleremo brevemente ora, mentre vado verso il centro e la fine del messaggio, della breve esortazione di questa mattina. Due di queste forze spirituali che hanno un grande potere si chiamano... Come si chiamano, Aurora? Discordia e sospetto. Discordia e sospetto. E vedremo bene come queste due forze spirituali negative possono trovare spazio nella nostra mente, nella nostra vita, servendosi di ognuno di noi e portare a uno stare insieme veramente che è un'esaltazione, vuol dire niente, che è un tormento, che è una tortura. Discordia, sospetto, poi vedremo se sono collegate insieme. Ma vediamo invece qual è il progetto, perché in questo caso la prima esortazione è non mangiare il tuo nemico. Quindi smettiamola col cannibalismo, anche nel nome della giustizia, che tante volte ci mangiamo gli altri nel nome della nostra comprensione spirituale. Ecco, quindi dobbiamo distruggere la loro dottrina, e tante volte senza capire che nel distruggere una dottrina possiamo distruggere anche la persona. Mi sembra come quelli che volevano tante volte esorcizzare e volevano dare botte ai demoni e le botte invece le prendevano le persone. Allora, attenzione, questo introduce un altro concetto importantissimo questa mattina. Vi consiglio poi di risentire questo culto perché ci sono degli spunti di riflessione importanti. Che il nostro nemico in assoluto è reale, è vero, non è mai la persona ispirata dal male, non è la persona presa dal demonio che ci viene contro, ma è il demonio stesso, è il male stesso. Ecco perché Dio, che conosce questa dimensione, ci fa capire che il nostro combattimento di base poi non dovrà essere contro carne e sangue. Io ho fatto fuori quei tre fratelli che non volevano venire puntuali, quegli altri li ho... Cioè, no, ma è un combattimento profondo dove dobbiamo vincere il male nell'altro, dove dobbiamo vincere il nemico per eccellenza. E infatti nell'altro verso ci dà una visione ancora più chiara. Vediamo se lo riesco a prendere. Così avete un momento di pausa. Ecco qui, in Romani, capitolo 12, verso 17. Dal 14, è troppo bella la parola di Dio quando parla di queste cose che sono così difficili. Noi tante volte le cose che sono difficili non ne vogliamo sentire mai parlare. Così, almeno io sono così. cioè voglio sentire parlare di quelle cose nella mia vita dove sono in grado, ho realizzato tutte quelle cose che ho realizzato, però quei lati ancora dove ho dei difetti, non mi piace tanto ascoltarli, penso che voi siete come me, no? Preferireste essere sempre sottolineati negli aspetti produttivi, costruttivi, positivi e che nessuno mettesse il dito nella piaga in quelle aree invece ancora non cambiate. Ma Dio tante volte vuole mettere il dito nella piaga non per farci male, ma perché è convinto che possiamo migliorare. Questa mattina sei convinto che con l'aiuto di Dio puoi migliorare la tua performance? Mi sembrate un poco convinti. Quindi, ma questo è importante, perché se noi andiamo da un nutrizionista che non siamo convinti che ci darà la dieta giusta, dopo un poco lo molliamo. Se noi andiamo da uno psicoterapeuta che poi neanche consideriamo che ci serve a niente, alla fine lo molliamo, tra l'altro gli dobbiamo dare pure i soldi. Se noi andiamo a fare qualcosa di cui non siamo convinti che avvenga un risultato, allora veramente o siamo stupidi o siamo diventati dipendenti del gioco d'azzardo, perché tante volte quelle cose, alcune cose ci legano pur non producendo niente di positivo. E dice così dal verso 14, stiamo dicendo in Romani 12: benedite quelli che vi perseguitano. Mamma mia, che parolaccia! Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Qui abbiamo la dimensione dell'empatia, della simpatia, cioè dell'essere vicino alle emozioni degli altri. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, anche qui è importante, il medesimo sentimento è il sentimento di Cristo, non è il sentimento di qualcuno che si mette al posto di Cristo. E allora tutti gli altri devono essere connessi a questo sentimento, che sia leader, responsabile. Il sentimento di base non lo dà l'uomo, sentimento di base lo dà Cristo dentro di noi. Quello è il sentimento al quale dobbiamo veramente attingere. Poi continua: non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. E questo dovrebbe già anche parlarci quando ci sono dei servizi da fare. Tutti prediligono i servizi alti, cioè visibili, i servizi tipo di fare il fegato. Nessuno vuole fare il fegato, anche se poi facciamo il fegato marcio, come si suol dire. Nessuno vuole fare un lavoro che sia nascosto, a meno che non lo fa per Dio. E il progetto di Dio è che le cose le facciamo per Lui, non per la gloria degli altri. Quindi ci sono tanti che lavorano in silenzio, che prenderanno una grande retribuzione da Dio. E io voglio veramente apprezzare tutti quelli che lo fanno senza bisogno di sbandierarlo o di dirlo o di manifestarlo, che lavorano in silenzio, che sia l'intercessione, che siano altre cose che sono funzionali alla Chiesa, a tutto quello, al desiderio di vedere la Chiesa espandere, alle esigenze degli altri, alla solidarietà. Gloria a Dio per tutti quelli che lavorano veramente nel segreto, lavorano, sono attratti dalle cose umili. Anche dare un bicchiere d'acqua non perderà la ricompensa, anche un sorriso non perderà la ricompensa. Ma noi tante volte, perché magari non abbiamo tanto, non diamo niente. Dio invece ti dice: dai quel poco che hai. E questo è in particolare per qualcuno di voi questa mattina. Dio ti dice: dai quel poco che hai. Ai, ma io non ho tempo, io sono impegnato, io sono qua, io sono là, io non ho un momento per riflettere. Ci sono tanti momenti della tua vita in cui puoi dare un sorriso, una parola di conforto, una parola di amore, una parola di rivelazione che farà la differenza della vita di una persona. E tante volte magari quando poi passerai il tempo e quando rivedrai la storia della tua vita, Dio non per condannarti, perché magari ti salva, ma ti rifarà vedere tutte le opere preparate mancate, tutti i bersagli ai quali non hai sparato, ti sono passati davanti ma non te ne sei accorto. E non erano grandi predicazioni con grandi argomenti spirituali, ma era semplicemente dare un bicchiere d'acqua, dare speranza, oltre a raccontare barzellette, parlare dei tuoi ultimi viaggi, dei tuoi ultimi vestiti o di tutto quello che era semplicemente condividere forse a un tuo vicino di casa, a una persona accanto a te che c'è speranza. E poi magari quella persona si è suicidata, non sto dicendo che è colpa tua, ma sto dicendo che Dio si serve dei suoi figli per dare messaggi di speranza, e se i suoi figli non se ne accorgono e si sentono sempre o in vacanza o in lavoro, avranno sempre la scusa: ah, sono in lavoro, non posso. Ah, sono in vacanza. E siccome tutta la nostra vita si differenzia o lavoro o vacanza, sembra che non ci sia mai il momento di comunicare questa realtà meravigliosa, senza per forza usare parole spirituali, ma trasmettere Cristo è il nostro compito prioritario. Questo non lo dice il pastore Mauro Adragna, lo dice la scrittura, lo dice Gesù. E se lo dimentichiamo, sono guai per noi e per le persone soprattutto che non ascoltano la buona notizia. Non aspirate quindi alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi, non rendete, qui andiamo al nucleo, al centro, a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Già solamente leggendo questi versetti ce n'è per una vita impegnatissima, veramente una vita dove altro che dire: Signore, cosa devo fare? Ah, ma in questa chiesa non si fa niente. Ah, se solo mettessimo in pratica quello che ci dice qui l'apostolo Paolo, avremmo full time ministries, cioè ministerio a tempo pieno, veramente, nel lavoro, nelle vacanze, troveremmo sempre qualche occasione per dare un bicchiere d'acqua, per portare l'amore di Dio a chi ne ha bisogno. E poi soprattutto, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Se è possibile. E quando se è possibile, meno male che poi lo specifica, per quanto dipende da voi, perché se non ci fosse questa specificazione, tu diresti subito a Dio: Dio, ma è impossibile che io possa riuscire a sopportare quella persona, è impossibile che io possa stare con questa persona. Per quanto dipende da voi, se è possibile, state in pace. Certo, se l'altro non vuole stare in pace con te, non dipende da te. L'importante è che tu fai la tua parte. Ci sono tante situazioni in cui il demonio si diletta nel creare conflitto a tutti i livelli. Conflitto dentro di noi, con sentimenti poi di depersonalizzazione, attacchi di panico e altre storie che non sto qui a definire. Conflitti tra di noi, sciarre, amarezze, risentimenti, conflitti tra i membri di una comunità, conflitti in famiglia, conflitti di tutti i generi, tutti i tipi. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Guardate come il verso 19 diventa ancora più esplicito. Non fate le vostre vendette, miei cari. Mi fermo un attimo. No, ma io non mi vendico. Ma quando ti chiudi nel tuo religioso silenzio perché ti senti offeso, quando te ne scappi fuori casa perché magari forse è il male minore rispetto a dare qualche pugno a tua moglie, a tuo marito, ecco, insomma. Ma vendetta non significa necessariamente un'azione specifica che colpisce l'altro, ma significa immagazzinare dentro qualcosa che suona in questa maniera: te la farò pagare. Poi la modalità, ogni uomo e ogni donna è esperto nelle varie modalità per farla pagare al coniuge. Potremmo fare un corso di 100 modi per fare pagare, che poi sono personalizzati, perché alcuni magari non funzionano con tutti. Però in realtà Dio sottolinea: anche se vi sentite feriti, anche se vi sentite veramente colpiti, anche se vi sentite giudicati, anche se vivete un'ingiustizia, non vendicatevi, Ma questo non vendicatevi non significa non esiste questa ingiustizia, sei tu il colpevole per forza, forse ci sei anche tu, perché per litigare tante volte bisogna essere in due, ma sta dicendo una qualcosa ancora di più grande. Infatti dice: cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione. Cioè, come a dire, non siete voi che dovete giustiziare, no, prima giudicare e giustiziare la persona che vi sta accanto. Perché tante volte noi la giustiziamo, in che senso? Che ce ne facciamo una certa immagine e diciamo: per me sei morto. Ma io sono vivo. Per me sei morto, ormai mi hai fatto soffrire troppo, finito. Ormai sì, magari manteniamo la facciata perché non vogliamo mostrare, ma sei morto. Noi ci vendichiamo in tante maniere e in tanti modi, ma Dio qui ci dà un consiglio che non è mangiare il nemico, mangiare la persona che ci sta defraudando, la persona che ci sta attaccando. Tra l'altro dovremmo imparare a vederla come una vittima pure, non siamo noi solo le vittime, ma la persona che ci sta facendo il male. È strano, come cristiani dovremmo capirlo meglio. Anche l'integralista dell'ISIS più, sì, è un colpevole, ma ci riflettete che è una vittima? È una vittima di una religione dove in realtà, se andiamo a vedere bene le cose, non c'è questo Allah misericordioso così come sembra. Ci sono alcuni che forse non leggono bene il Corano, che sono quelli più equilibrati. Cioè, se quelli che leggono fino in fondo scoprono che nello spirito del Corano c'è questo discorso: morso tua, vita mia, o ti converti o ti cannibalizzo o ti mangio. Sembrano affermazioni forti, ma in realtà, chiaramente, io credo che semplicemente nel cristianesimo c'è una dimensione di possibile e vero amore. Tutte le altre forme religiose possono parlare di amore, possono parlare di giustizia, possono parlare di quello che vogliono, ma non potranno mai realizzarlo profondamente e veramente se non attraverso l'opera di Cristo, l'opera di Dio in Cristo. Quindi, dicevo, questo discorso è importante capirlo, e mi avvio alla conclusione. È importante capire che noi non dobbiamo fare le nostre vendette, non dobbiamo farci giustizia. L'ira dell'uomo, ricordate in un'altra parte, non mette in opera la giustizia di Dio. Non dobbiamo, perché? Perché in qualche modo facciamo male. Non riusciamo a vedere che in quelle persone c'è anche l'azione del male. E la trappola del diavolo è quella di indottrinare, possedere, pompare alcune persone per farle diventare dei distruttori e fare sì che gli altri sviluppino solamente odio e rifiuto. E così siamo tutti gli uni contro gli altri. Ma qui la soluzione, e concludo, anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Attenzione, non sta parlando del nemico per eccellenza del diavolo, te lo inviti a casa tua e gli fai mangiare un poco di amarezza, un po' di risentimento, qualche erba amara, e quindi in qualche modo vi scambiate. No, ma sta parlando della persona che ti viene contro, che sia credente, che sia non credente, che sia persecutore, che sia di una diversa etnia. Dio non dice: fallo fuori prima che lui faccia fuori te, perché con questa ottica rischiamo veramente, perché ne parleremo la prossima volta di sospetto e discordia, perché il sospetto è qualcosa che nasce da una rabbia profonda interiore. Quando tu sei arrabbiato fortemente e magari non te ne accorgi, stranamente cominci a guardarti intorno e a vedere che tutto quello che fanno gli altri lo fanno contro di te. Magari negli altri non c'è nessuna intenzione di ferirti, però la rabbia che hai dentro, senza necessariamente portarti a un meccanismo paranoideo, cioè dove veramente ti senti perseguitato, ma quando sei arrabbiato tu hai una distorsione della percezione made in evil o devil, ma cioè creata dal male. Tu percepisci le cose. E infatti, quando siete arrabbiati, è facile parlare con voi? È facile invece che fraintendete qualunque cosa come qualcosa che vi voglia ferire o toccare? Ed è forse meglio, o intelligenza del partner, dire no, è meglio che per ora non ci parlo. Perché qualunque cosa dico viene interpretata in maniera distorta. E questo perché? Perché la rabbia che abbiamo dentro distorce, crea sospetto. E il problema più grande non è quando la rabbia ce l'abbiamo una tantum, perché in quel momento per 5 minuti sospetteremo che il nostro partner è il nostro carnefice, quello che ci sta uccidendo la vita, che ci sta distruggendo, e come me ne libero? Se dura 5 minuti il sospetto, la rabbia, e poi subentra il perdono, e allora niente di grave. Ma il male è quando questa rabbia, quando il sole tramonta sulla vostra ira, sul vostro cruccio, e continuate a rimuginare, ci spiegherà l'Apostolo Paolo in Efesini, allora si crea un posto al diavolo e allora in qualche modo comincerete a vivere da paranoici, comincerete a vedere nemici dappertutto, comincerete a sparare voi prima che gli altri vi sparano. E quando dico sparare, magari sparare una parolaccia, sparare un giudizio, sparare una critica a chi vi sta intorno. E questo naturalmente non porterà che discordia, ma ne parliamo alla prossima puntata. Ritorniamo alla fine, alla conclusione di questo verso. Ci alziamo in piedi. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Che significa il mangiare nella dimensione della visione biblica? Era come avere un rapporto di accoglienza. Non significa semplicemente se il tuo nemico musulmano viene morto di fame, approda alla spiaggia, cerca di aiutarlo nel rivestirlo e nel dargli da mangiare. Non è questa l'applicazione. Magari poi scoprendo che quando lui finalmente si sarà riempito, rimpinzato, verrà a farti un attentato. Ecco, dico, che potrebbe essere anche così, che noi alimentiamo qualcuno che poi ci verrà contro. È come se tu ti compri un bel leoncino, dici, ma è un leoncino, gli dai da mangiare, lo fai, e poi a un certo punto, ma che è successo? È che lui ha preferito mangiare te, non gli bastava quel cibo che gli davi. Ha desiderato e ha deciso di mangiare te. Ma lì significa non connetterti con la vendetta, non connetterti con la negatività. Chiaramente rifiuta il male nell'altro, rifiuta la menzogna, rifiuta il risentimento, rifiuta veramente l'azione demoniaca, ma in qualche modo cerca di diversificare e di capire che quella persona è sempre una vittima. Quindi fai sì di non essere tu quello a fare giustizia, ma lascia giustizia a Dio. Quindi nel momento in cui invece di dire gliela farò vedere, tu continui a essere gentile con tuo marito, con tua moglie, nel momento in cui continui veramente che potrebbe sembrare che sei concorde all'attacco, in realtà stai radunando carboni ardenti, cioè stai facendo funzionare un principio spirituale in cui, non manifestando la tua rabbia, la tua vendetta, lasci più spazio all'azione di Dio nella vita di chi ti sta venendo contro. Comprendiamola questa mattina questa cosa, perché ci dà dei risultati incredibili, perché poi questi carboni ardenti, sapete, bruciano. Ma se noi ci lasciamo coinvolgere nella vendetta, veniamo bruciati pure noi in questa maniera. questi carboni ardenti creeranno nel tempo un cambiamento anche, o quantomeno cercheranno di creare un cambiamento nella persona sul cui capo sono radunati. E l'ultimo versetto, che è la sintesi di tutto quello che abbiamo detto: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Fratelli, questa è una grande battaglia che non può veramente usare le armi dei nostri nemici. Abbiamo bisogno di armi spirituali, abbiamo bisogno di armi che ci vengono dalla intimità con Dio, abbiamo bisogno veramente dello scudo della fede, dell'armatura, dei calzari del Vangelo, dell'annunzio del Vangelo, della corazza della fede, dell'elmo della giustizia, di tutti i componenti di questa armatura che Dio ci dà per poter resistere e vincere, non combattendo con le stesse armi, ma vincendo la tua battaglia, che sia di coppia, che sia con te stesso, che sia con la tua famiglia più allargata, che sia nella Chiesa. Nel nome di Gesù possiamo distruggere ogni spirito di sospetto, ogni spirito di discordia, perché Dio ha progettato che la famiglia, ha progettato che la Chiesa viva concorde, viva di pari sentimento, e il male cercherà invece di dimostrare il suo teorema, cioè divide et impera, cioè dividi e controlla e domina. E nella divisione che si sta creando in tanti seni, in tanti sensi nella umanità, c'è un'azione specifica che precede l'azione ancora più manifesta dell'anticristo, anche se so che qualcuno pensa che l'anticristo già c'è stato, e sicuramente il mistero dell'impietà è andato lungo la storia in tante figure che hanno tipificato proprio questo dominio mondiale, ma ancora il male è perfettamente scatenato, ancora il potere si sta consegnando nelle mani di qualcuno che costruirà la trinità satanica, l'antipadre, l'antifiglio e l'antispirito, e noi Chiesa dobbiamo essere pronti per veramente uniti, compatti, essere un messaggio alternativo a tante persone che non capiscono più niente, perché vedono anche i coniugi lasciarsi, vedono le famiglie spirituali disgregarsi, vedono la barzelletta dei due evangelici in un paese, due comunità, vedono la difficoltà di dialogo con le altre confessioni cristiane, e dicono: ma per piacere, voi siete tutti in contrasto e in conflitto, meglio che mi tengo le discordie mie. No, il messaggio dell'unità, dell'amore sarà il messaggio che sarà vittorioso. Preghiamo insieme un momento. Signore, grazie. Grazie, grazie perché tu ci dai la possibilità di vincere il male con il bene. Vogliamo smetterla di farci giustizia mordendo, divorandoci, cercando di uniformare l'altro ai nostri concetti, ai nostri pensieri, quasi con un lavaggio di cervello, cercare di dominarlo, magari tante volte sfruttando le posizioni di potere, ma vogliamo veramente scoprire il tuo amore che ha vinto dando tutto per gli altri. Vogliamo seguire il tuo esempio. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen e amen. Dio vi benedica. E buon pranzo!